Ci siamo, benvenuti di nuovo a Tutto Mercato in questo pomeriggio con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ci siamo, Francesco? Allora.
Sì, ci siamo, caro Marco, e insomma dobbiamo una risposta ai nostri radioascoltatori, specialmente ai tifosi della Juventus, perché stamattina da Tutto Sport è tornato in auge il nome di Joshua Zirkzee. E sappiamo che lui è reduce tra l'altro da 2 anni complicati al Manchester United e quindi spera in un rilancio. A gennaio era stato il turno della Roma, se ti ricordi, sì, prima dell'arrivo di Malen, adesso è il turno della Juventus. Però ne parliamo con chi può aiutare.
Ma no, subito,
perché andiamo dal corrispondente a Torino, Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Zirkzee, che cosa ci puoi dire? È finalmente un nome nuovo lì davanti? O non mi dire no, ma sai, Colomani rimane in pole position.
E invece ti dirà così, secondo me. Guarda,
Camillo,
che...
benvenuto intanto.
Sì, ti dovrò dare una delusione, perché il nome è Colomani. Io non sono nessuno per smentire e confermare una notizia di un quotidiano, però quello che posso dire è che a me risulta che la volontà della Juventus è quella di fare Colomani e poi cercare di abbinarlo a Matteo Pellegrino. Questa è la volontà della Juventus. Poi eventualmente, se con Colomani non si riuscirà a sbloccare questa situazione, che tra l'altro è vero va avanti da anni ma con dirigenze diverse, e soprattutto Spalletti ha chiesto Colomani, quindi è una cosa che provo a dire anche spesso su Radio Bianconera: non è un'incapacità di cercare un altro nome, è una volontà dell'allenatore. L'allenatore ha chiesto Colomani, vuole Colomani, sta cercando, no, insieme alla società, di chiudere questa telenovela, e fino a quando non si avrà una fumata o bianca o nera definitiva, comunque il nome è Colomani. Zirkzee è un attaccante che non ha fatto bene allo United, però la Juventus ha già David che attacca poco la porta, che vive poco per il gol, e non è stata un'avventura abbastanza semplice quella di David alla Juve, quindi onestamente anche per caratteristiche non lo vedo così adatto al gioco della Juventus.
Tramonta l'idea Vlahovic definitivamente?
Ma su Vlahovic non possiamo mai chiudere completamente la porta, perché né la Juve né il giocatore hanno salutato, no? Quindi in questo caso c'è sempre un pochettino un fantasma di Vlahovic che aleggia per le zone della continassa. Però se devo dirti, in questo momento Vlahovic può tornare alla Juve, non saprei, perché dipende tutto da lui. Soltanto Vlahovic e il papà hanno ben chiaro, no, la situazione. Il resto in questo momento è, per la Juventus è un capitolo quasi chiuso. Cioè se Vlahovic non rientrerà, no, non citofonerà, citando Spalletti, la Juventus considera Vlahovic il passato, ecco.
Va bene, quindi aspettano la citofonata.
Sì, dipende da lui. Anche perché ti posso dire, Marco, che la Juventus è rimasta molto stupita del fatto che Vlahovic abbia rifiutato l'offerta. È un'offerta molto alta, diversa da quanto è stato detto, scritto, molto molto alta, e la Juventus è rimasta molto sorpresa dalla scelta di Vlahovic di non accettare, ecco.
No, e soprattutto sono rimasti anche tanto sorpresi le altre squadre, considerando che a chiunque citofoni in questo momento magari gli aprono a Vlahovic, però diciamo lo fermano alla porta, considerando la richiesta e considerando che siamo al 21 luglio, una squadra nuova ancora il serbo non l'ha trovata. A proposito di citofoni, passami però la battuta, sulla questione portiere, questione nuovo portiere, perché anche quello è un tema che rimane aperto.
No, ma poi per rispondere a Rudy, perché poi Rudy...
Che è successo?
No, Rudy ci manda il messaggio come se noi dobbiamo andare a comprare i giocatori, ma non siamo noi che compriamo i giocatori. Dice sì, il Dibu Martinez ve lo danno gratis, casomai glielo danno gratis alla Juve, non a noi. Poi si riferiva a Lorenzo prima, ma da lui li vuole gratis. Ma chi è che li vuole gratis? Vabbè, comunque no, per dire che ci mandano il messaggio come se noi andiamo a comprare i calciatori. Non ci abbiamo ancora sto potere.
Non abbiamo neanche l'interesse.
Non abbiamo sto potere, nemmeno l'interesse di andare a comprare, insomma.
Camillo.
Comprendo bene questo stato d'animo dei tifosi della Juventus, magari non so, un giorno il Dibu verrà a fare una diretta con voi, non possiamo escluderlo questo, però ecco, anche qua siamo in una situazione in stand by, perché la Juventus vuole il Dibu Martinez, è la prima, seconda, terza, forse anche la quarta scelta della Juventus. Poi qua bisognerà capire adesso che il Dibu Martinez comunque ha finito il mondiale, se andrà da Emery e insomma chiederà di far fede a questo patto che avevano stipulato lo scorso anno, perché già il Dibu Martinez aveva chiesto lo scorso anno di andare al Manchester United e sostanzialmente Emery l'aveva convinto di fare ancora una stagione. Credo che ci sarà un contatto tra il giocatore e l'Aston Villa e per definire la situazione. È ovvio che la Juventus non arriverà a 15 milioni di euro, questo è sicuro, e quindi insomma sia il giocatore che l'intermediario dovranno fare delle...
A quanto dovrebbe arrivare per prendere il portiere? Cioè qual è la loro richiesta?
La Juve non credo arriverà neanche a 10, secondo me il massimo della Juve è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
Va bene, anche perché lui ha scadenza di contratto, giusto?
Sì,
può pagare, non dico gratis, ma nemmeno che può pagare in esagerazione.
Per il Dibu c'è anche la situazione legata alla mano, perché lui ha un problema al dito della mano sinistra e quindi comunque insomma per la Juventus ci sono delle incognite legate al portiere. Oggi non saprei dirti se ha in serbo, non lo so, una sorpresa la Juve.
Va bene.
È che la volontà è arrivare al Dibu Martinez, però qua la strada è in salita.
Alibegovic, ti chiedono se ci sono novità e poi ti salutiamo, vai.
Ma Alibegovic piace a tante squadre, però la Juventus non ha avuto grossi contatti, credo sia più vicino ad altre realtà italiane, insomma è stato trattato da Milan, Roma e adesso credo sia comunque abbastanza vicino o comunque è un obiettivo concreto dell'Atalanta. La Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Alibegovic, non escludo che possa interessarsi alla situazione del giocatore, però fino a quando non verrà piazzato Nico Gonzalez dubito che la Juventus farà qualcosa sugli esterni d'attacco.
Bene, allora io sono a posto, salutiamo,
anch'io.
Congediamo per il momento Camillo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Camillo De Michelis, grazie e buon proseguimento, a presto.
Ciao Camillo, grazie.
Grazie. Buon lavoro anche a te. Prima di andare al prossimo ospite, quindi andiamo in casa Inter, vi leggo al volo questo virgolettato che riguarda un grande campione che parla di un altro grande campione che purtroppo è scomparso ieri, Claudio Gentile parla di Kevin Keegan, un campione il più difficile da marcare dopo Maradona e Zico, quindi come giocatore da marcare lo pone a livello diciamo altissimo di due giocatori che lui ha conosciuto molto bene, ha marcato anche con le maniere abbastanza ruvide, mette diciamo tra i più difficili anche Kevin Keegan, che purtroppo ieri è scomparso a causa di una malattia, ci ha lasciato a 75 anni. Allora, andiamo da lui?
Sì, dai, cambiamo, perché dalla Juventus passiamo all'Inter, un'altra squadra che vive in questo momento di alcune incognite per qualche operazione che ancora non riesce a chiudere, dando il buon pomeriggio a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
Ciao, buon pomeriggio a tutti!
Cristian, a che punto siamo?
Male. No, siamo a un punto di non ritorno, compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due e poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiudere del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto, Curtis Jones, centrocampisti ne abbiamo 10 in questo momento in rosa per tre posti. Il problema grosso dell'Inter adesso, ma vedo un po' di tutte le squadre italiane che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo i Frattesi sono 3 anni che sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me
se ne
un giocatore
più.
Che da 3 anni è una riserva dell'Inter, ha fatto gol per la Champions League, quello che volete voi, ma l'ultimo anno poi ha giocato veramente, veramente poco. Quando sento che il prezzo di richiesta dell'Inter è di 30 milioni di euro, io credo che non andrà mai via. Gli acquisti, anche qua, Romero, io so per certo che l'Inter è lì, vuole capire, ma 60 milioni sono una cifra veramente spaziale, anche perché poi oltre al difensore centrale che veramente serve all'Inter, è un altro giocatore che serve, l'esterno destro, che non esiste. Cioè, che in questo momento l'Inter non può permettersi di avere titolare un Diouf, nonostante Diouf abbia detto che è una pazza idea, ma che rimanga tale, o Luis Enrique, peggio ancora. Quindi qualcosa devono fare. Si parla di Spence, si parla di Due, eccetera, eccetera, ma il difensore centrale fosse Romero e l'esterno destro, un totale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che l'Inter è stata un mese su Calaili senza nessuno che disturbava, ed è riuscito a prenderla dopo un mese, 30 giorni. È un po' come quando si parla di bastoni, no? Si parla di bastoni, ho letto oggi, beh, l'Inter prenderebbe 80 milioni che riverserebbe tutti su Romero. No, l'Inter se perde bastoni, 70 milioni deve comprare un giocatore che vada a sostituire bastoni. E ovviamente si parla in primis ovviamente di Moremovic, che era stato accostato all'Inter quando bastoni si pensava Real Madrid o Barcellona, eccetera. Ma ovviamente adesso Moremo non costerebbe più 25-30, ma costerebbe 40, perché Sassuolo sa benissimo che l'Inter ha bisogno di un difensore mancino qual è il bosniaco, e ovviamente alzerebbe il prezzo alle stelle. Secondo me Ausilio ha molto da lavorare in questo ultimo mese, perché ricordiamo che tra un mese c'è Inter Monza.
Cristian, invece la filosofia da parte di Oaktree, che è stata comunicata al presidente Marotta, di non rincorrere più dei parametri zero, come la leggi, considerando anche che negli ultimi anni l'Inter qualcosina da qualche parametro zero importante l'ha portata anche a casa, però hanno voluto cambiare una mentalità, come la vedi?
Guarda, io sinceramente parlando, è una frase che è uscita senza sentire ovviamente Oaktree, non detta da Marotta, non detta da Ausilio, è uscita sui giornali. Semplicemente io ricordo che parametri zero, faccio due nomi, non so, Giulio Cesar Cambiasso, bisogna capire anche chi sono i parametri zero. Se come parametro zero vai a prendere un 38enne, faccio l'esempio Perisic, tanto per dire un nome che in questo momento è uscito anche lui, io ti direi assolutamente no, cioè adesso non scherziamo. Se si tratta di prendere un John Stones che arriva dai mondiali, un ottimo campionato del mondo, ha 31 anni, è uno che può essere d'aiuto, arriva a zero e permetterebbe all'Inter di spendere poi per l'esterno, senza intoccare ovviamente il Montengaggi o il bilancio di Oaktree, e quindi farebbe contento Oaktree, io direi che a 31 anni Jones potrebbe essere acquistato. Faccio un altro nome che Oaktree stravede per lui, Marotta stravede per lui, Ausilio stravede per lui, si chiama Hakan Çalhanoğlu, è arrivato a zero pure lui. Ovvio che se poi prendiamo a zero un giocatore che ha 39 anni, lì sbagliamo completamente, anche perché ti rimane poi sul gobbo, tra virgolette, fino a quando non gli scade il contratto. Se fai un 1 più 1, se fai due anni, tu sai benissimo che se va a scadenza del 2028, tu fino al 2028 ce l'hai e gli paghi lo stipendio. Quindi queste cose no. Però i parametri zero, quelli fatti con intelligenza, io non so, Marotta ha preso Pogba, cosa va a fare?
Quella...
Non è che dici no, quello no, dai.
E quella è la direzione della mia domanda, perché dire no a prescindere secondo me è sempre sbagliato. Se poi mi dici no a parametri zero sopra i 30 anni, allora già posso
i parametri zero
posso...
no, e il mercato no. E che fa? Non comprano nessuno,
cioè, al momento così
La storia siamo davanti io non so fino a che punto regge, quindi attenzione, perché voglio dire, c'ha ragione Cristian quando dice tra un mese inizia il campionato. Senti Cristian, domanda però che ti faccio, ho letto, mi sembra ieri, adesso così di sfuggita, ma ci potrebbe essere un'ipotesi uscita a bastoni in Arabia?
Allora, io so, ieri mi sono informato direttamente dall'Arabia, che l'Al Hilal sono arrivati praticamente i direttori nuovi, si tratta di il direttore attualmente ancora al Liverpool, ma a settembre sarà il vero direttore, dove si potrà insediare con ufficio, eccetera, eccetera, diciamo così. In Arabia in questo momento lavora per la Liga, è appena, tra virgolette, arrivato. Io che dall'Arabia, appena arrivato, o che Simone Inzaghi abbia preso il telefono e chiamato Alessandro Bastoni, ci credo meno di zero. Che possa piacere Bastoni, io credo che Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, quella gente qua, credo che piaccia un po' a tutti. È un attimo dire Simone Inzaghi vuole Alessandro Bastoni. Io so che Simone non lo ha cercato, questo lo so per certo. Poi è possibile che magari piaccia. Io sono anche dell'idea che Bastoni in Arabia non ci va, perché a 27 anni un giocatore come Alessandro Bastoni, che comunque è l'unico, sottolineiamo l'unico, nerazzurro che ha avuto certezze di offerte, di richieste da Barcellona, Real Madrid e non da una squadretta greca, tanto per dire, non me ne vogliono assolutamente. La rabbia sì, è un qualcosa che porta tanti soldi, però 27 anni andare in Arabia vuol dire che anche se l'Italia si qualificherebbe per il prossimo mondiale, lui arriverebbe coi cerotti, quindi non credo che Alessandro si trasferirà in Arabia, se si trasferirà in Arabia. Però dico una cosa, ragazzi, non facciamo la cavolata di vendere Bastoni, che adesso non riesci mai più a sostituirlo, mai. Cioè, dobbiamo comprare ancora due difensori fondamentali, due difensori che uno è un esterno ma comunque fa parte del centrocampo offensivo e difensivo, e l'altro è il centrale. Anzi, ne dovremmo prendere due, per questo rimarrà il 99,99 Pavard, semplicemente per un motivo: ne devi comprare due, meglio tenerne uno a zero che comunque da garanzie, bisogna andare a cercare uno qualunque, quello è poco ma sicuro. Ma Bastoni non puoi sostituirlo con uno a casaccio, con uno così, e poi sostituire due. Faccio un esempio, può essere anche Romero uno, ma mettere Romero e Moremovic col portiere, quindi su 4-3 nuovi, sarebbe una rovina per l'Inter. Io lo dico, non sono il direttore sportivo, ma è un problema che resta.
Va bene. Va
Marco, scusami, permettimi di uscire un attimo con Christian dal Focus Inter, perché volevo chiedergli una curiosità, se lui è favorevole chiaramente, o meglio, Christian, come vedi il profilo, il possibile profilo di Guardiola da commissario tecnico?
Ah, vediamo che risponde, va.
Cioè, se ci mettiamo a criticare Guardiola è finita, ragazzi. Io dovessi arrivare Guardiola, io immagino semplicemente, ma così io sarei favorevole all'arrivo di Guardiola, ci mancherebbe, come sono contentissimo che c'è Paolo Maldini. Dico una cosa, cioè io immagino semplicemente le persone, io sarei una di quelle, quando ci sarebbe le prime convocazioni di Guardiola per vedere chi ha preso, come giocherebbe la prima nazionale, tutti davanti a te. Secondo me si rilascerebbe un qualcosa tra italiano e Italia, roba di questo genere. Non dico che Mancini, carissimo amico, quindi lo vorrei domani, non porterebbe la stessa cosa, ma è completamente diverso, che in tanti avrebbero già detto ma ci aveva lasciato, è andato via, e quindi no. Pirlo, in tanti già stanno dicendo no, ma non è lui, che a questo punto quello che metterebbe insieme il tutto è Carlo Ancelotti.
No, ma poi vabbè, poi questa cosa della morale, Cristian, hai detto bene, sti moralisti che girano sui social, sono tutti moralisti, ti insegnano tutti qualcosa, ma quello ha fatto così, però non si fa, è che per tutti, vabbè, lasciamo stare. No, però voglio dire una cosa, sarebbe ieri, facciamo questo discorso, grazie anche a un'osservazione del nostro ascoltatore, Klopp in Germania, Ancelotti in Brasile, Zidane in Francia, tu pensa se viene Guardiola in Italia. Cioè, quattro allenatori che hanno dominato con i club, che prenderebbero in mano le nazionali, di cui già Ancelotti già c'è. Adesso c'è da sistemare gli altri tre. Zidane penso che sia...
No, invece guarda la sera ci sentiamo con Pirlo mentre gli altri
hanno capito? Klopp. Tu pensa se presentiamo con Pirlo, dai! Marco, con tutto il rispetto per Pirlo, Marco, adesso sembra che ce l'ho con
Pirlo,
lui, però...
Zidane, Ancelotti...
Dai, ma siamo... Allora è meglio... Allora Mancini tutta la vita, perché comunque al di là dei discorsi moralisti che fanno tutti, che sono bravi qui, Mancini... Comunque lui ha vinto 37 risultati utili consecutivi, superati dalla Spagna nella finale contro l'Argentina, e comunque ha costruito qualcosa e ha vinto Mancini. Possiamo dire questo? Tanto per...
Marco, se... Allora, Guardiola lo lasciamo là nell'angolo per il momento, perché è un sogno, lascialo lì. Ok, tutti speriamo di, perché io sono il primo a dire, poi ci sono quelli che dicono l'Italia agli italiani, lasciamo stare, per l'amor del cielo.
La tradizione.
Però ti dico, Roberto Mancini è quello che ha provato, a parte che è l'ultimo che ha vinto, prima roba.
Esatto.
Ha provato a trovare mille soluzioni, a cercare mille soluzioni. Faccio un esempio, dal nulla mi porta fuori Willy Gnonto. Ma non sto dicendo che chissà quale copra ha fatto, però ci ha provato in mille maniere. Cioè, non devo rivedere ancora Spinazzola, non me ne vogliono. Spinazzola, ecco. Politano e Di Lorenzo, ecco. Perché l'Italia non va più avanti, e mondiali mancano 4 anni. Hai capito cosa intendo?
Sono d'accordo.
Cosa?
No, ma sono d'accordo. Non mi devi convincere a me. Io ho sempre detto, la vera rivoluzione si fa con Guardiola. Ma non per il fatto, arrivano i grandi, diciamo così, intenditori, dicono, ma non ci stanno i calciatori. Certo, i calciatori non ci stanno se prendi Guardiola, se prendi Mancini, se prendi Pirlo. Quindi i calciatori sono in questo momento il problema, ok? Però con Guardiola tu devi fare un discorso di un qualcosa che deve andare in profondità, non soltanto sulle convocazioni e sui giocatori che adesso deve chiamare perché quelli sono, ma di un lavoro che va fatto in profondità, portare anche la cultura del lavoro che è stata fatta in Spagna, che è stata fatta in Germania, in Inghilterra. Cioè dovremmo andare un po' più in profondità, però noi come sempre ci limitiamo alla superficialità e manciestano i giocatori e quindi perdi. Beh, perdi con Mancini, perdi con Guardiola e perdi con Pirlo, perché non è che se prendi Pirlo o Mancini arrivano i giocatori forti, sempre quello è il problema, eh.
Marco, però permettimi di dire una cosa. Noi continuiamo, io sono uno di quelli, ma non ci sono i giocatori, manca l'attaccante, forse l'attaccante ce l'abbiamo, ma manca il centrocampista, ma non c'è. Io non credo che in Norvegia ci siano solo ed esclusivamente 11 fuori classe in
campo. Sono d'accordo con te, guarda.
Hai capito? Cioè, c'è Holland, che è un, vabbè, non è inutile parlare, Odegaard è inutile parlare, ma c'è un portiere 35enne che ha fatto un mondiale incredibile che è svincolato.
Sì, sì.
Quindi quando noi diciamo no, perché anche la Norvegia
no, ma
non
poi ti posso dire una cosa, tu mondo, pensa se viene però... Guardiola, no? E fa le convocazioni Guardiola, i calciatori convocati da Guardiola, secondo me non c'ha più i dolorini nessuno, ho questa sensazione,
sì,
e vengono convocati da un signore, cioè capito, da che lasciamo stare, dai, è meglio...
Magari anche il mercato italiano inizia a essere un attimino più valido, perché se Guardiola convoca 20 giocatori per due o tre volte di fila, vuol dire che quelli hanno un valore, perché la gente pensa anche a quello.
Esatto.
Hai capito? Cioè, c'è tutto un movimento intorno a Guardiola che farebbe solo il bene del calcio italiano.
Sì,
poi
sì,
quelli
sì,
che dicono no, non deve arrivare perché vogliamo Pirlo, capiscono poco.
Oppure
me ne voglia Pirlo, ci mancherebbe.
Oppure c'è,
mi piace come lettura questa cosa, che se un Guardiola dovesse insistere su un calciatore, allora quel calciatore
certo,
automaticamente assumerebbe un valore
ricco,
diverso.
Sì, esatto.
Come ha detto Cassano quando ha segnato con l'Inter, sono diventato ricco appena segnato, è la stessa cosa per il giocatore convocato.
È così. Cristian, ti continuiamo a seguire naturalmente sull'Interista, ma anche sul tuo canale YouTube sugli aggiornamenti dell'Inter. Grazie come sempre.
Grazie a voi.
Grazie, a prestissimo. Ciao, con Cristian Recalcati. Mi vuoi dare qualche news e ci fermiamo?
No, perché siamo in ritardo.
Ah, vedi, tu sei proprio una fiscalità clamorosa.
Sei svizzero.
Va bene, allora fermiamoci.